Buonasera, buonasera a tutti, ladies and gentlemen, bentornati per un altro grande appuntamento con Boogie Nights, sempre in diretta su Radio Incontro in Blu. Questo è il classico maledetto lunedì, Danny, no?
No, per noi non è benedetto.
benedetto. Allora, la voce che sentite di Andrea Caneschi, l'altra ovviamente del mitico Daniele Ferri in arte, quindi per gli amici quelli un pochino più, come diciamo, un pochino più intimi, Danny.
Sì, molto intimi.
Danny Irons. E anche quest'oggi, insomma, siamo qui in diretta su appunto Radio Incontri, il nostro studio di registrazione preferito, Danny. Ormai ci vogliono bene come famiglia.
Sì, è una seconda casa.
È una seconda casa. E tra poco diventerà la prima, perché a noi ci buttano fuori entrambi. E ovviamente ringraziamento speciale al mitologico Carletto Lancia, che ci saluta sempre con affetto.
Alla Rolling Stones.
Ovviamente ringraziamenti a il grande Don Ottorino Cosimi e a Carla Rossi, che ci danno sempre la possibilità di esprimere la nostra arte, diciamola così.
Ovviamente, no, che hanno una grande pazienza.
Anzi, vorrei fare un appello a Carla Rossi, visto che sicuramente ci starà ascoltando. Carla, hai la macchina con il finestrino aperto, proprio questo. Non ho fatto in tempo ad avvertirti io, quindi te lo dico in radio almeno.
I pesciolini rossi stanno arrivando.
Allora, ringraziamento anche a Marco Pieroni, che per il momento non è con noi, comunque è sempre nell'area tecnica, eh? E ovviamente con noi oggi abbiamo un ospitone, abbiamo un altro artista cortonese, ovviamente, che ci delizia della sua presenza, finalmente abbellisce un po', diciamo, il nostro profilo.
Sì, sempre ospiti un po' particolari oggi.
Finalmente è con noi Eleonora Sandrelli.
Ciao, ospitona, è tantissima roba.
Allora, partiamo con il primo disco della serata, poi ci mettiamo un po' a fare questa bella chiacchierata con Eleonora, perché tra l'altro è veramente un artista, ci presenta un po' delle opere letterarie che ha fatto lei. Primo disco della serata, stasera ve lo dico a tutti, molto anni 90, quindi facciamo un jump indietro nel tempo. Ci ascoltiamo il grande Michael Jackson con You Are Not Alone.
You
Scusate, stavamo appunto ragionando sul fatto che
apprezzando la canzone, soprattutto il ritmo della canzone.
Sì, stavamo appunto ragionando se accendere degli accendini e fare, no, la coreografia, tipo
non ci proviamo, si dà fuoco alla radio.
No, perché c'è il green screen che credo sia altamente infiammabile. Me lo conferma, signor Carlo?
Conferma.
Benissimo. Allora, You Are Not Alone, ovviamente il grandissimo MJ, Michael Jackson, brano del 1995, estratto dall'album History, Past, Present and Future, Book One. Per tutti quelli che sono rimasti estasiati da questo ritmo incalzante, chi volesse cercarselo, ovviamente
il volume 2, il book 2.
Forse il book 2 è un pochino più movimentato. Comunque, vabè, che dire.
Bello.
Il classico pezzo da struscio che piace,
sì,
a Danny.
Sì.
Che lo usi
esperto
sempre.
Esperto nelle grandi occasioni.
Le grandi occasioni. Allora, facciamo un ripasso, Danny, di tutti i modi in cui i nostri amici possono seguirci. Così.
Allora, quando a scuola mi dicevano si fa il ripasso, non andava bene. Vabbè, comunque le frequenze 88.4, 92.8. Poi abbiamo il sito www.radioincontri.org per, sì, ascoltare in streaming la puntata. Poi abbiamo l'app per Android, quindi cercando Radio Incontri in blu. E poi abbiamo Twitch, twitch.tv/radioincontri_.
Quindi questo specifica Twitch, per chi non lo sapesse, insomma,
è la diretta televisiva.
Sì, la diretta video, potete seguirci appunto su Twitch. Noi siamo bellissimi, facciamo,
certo,
questa oggi in particolare, perché almeno presenza femminile
abbiamo bilanciato, dai, in alto questa cosa.
finalmente. E quindi
vabbè, ricordiamo anche il numero di WhatsApp della radio.
Sì,
se,
sì,
se qualcuno
si non dare il tuo come fai sempre.
Allora, 333-898-2560, ripeto, 333-898-2560.
Questa è una televendita, chi volesse, ecco...
Sì, voglio copiare Mastrota, voglio prendergli il posto.
Allora, siamo qui, diciamocelo, oggi, come sempre, facciamo meno i bischeri del solito, perché insomma abbiamo un artista qui con noi, abbiamo un personaggio, come dire, un profilo... un po' importante secondo me, e sto cercando di fare il serio.
Allora, la parte seriosa, la parte non seriosa, vediamo se
no, vediamo... Allora, ovviamente Boogie Nights è un programma musicale dove un po' in varietà ci si diverte, però ci
è
piace
più varietà, dai.
Ci piace dare anche spazio a artisti locali, sia musicisti, scrittori, insomma noi siamo un po' eclettici, Danny, su questo. E oggi seguiamo un po' il filone di qualche settimana fa, abbiamo Eleonora Sandrelli, che è piacevolmente una scoperta, nel senso che non sapevo che fosse scrittrice, ma questa è veramente persona di cultura sicuramente, però ho saputo questa cosa, mi ha fatto piacere, l'ho invitata molto volentieri, e qui con noi che ci presenta due manoscritti
chiaramente rubati. Ormai.
Allora, Eleonora, parte la prima domanda subito, ma la passione per la scrittura quando ti è venuta?
Allora, io scrivo da sempre, credo, ma ho sempre in genere scritto appunto saggi o comunque materiale destinato a catalogo ad approfondimenti storico-artistici, storico-archeologici legati molto alla storia del nostro territorio. Però nel frattempo, sai quelle cose che covi, no? Che come chi dipinge o come, certo, chi fa, era lì. Pronta. Finché, ma guarda che è una cosa buffa, perché tutte
come si dice
che...
dalle nostre parti, ce l'avevi in canna.
Ce l'avevo in canna, e ovviamente, come diversa gente mi dice, il lockdown è stato fondamentale in questo caso per avere tempo.
Certo.
Perché scrivere comunque chiede tempo, è inutile che dicano di no, cioè, perlomeno io che non sono un tecnico, non sono nata con sapendo, no, di fare lo scrittore, ho bisogno comunque di concentrarmi. Fra, certo, l'altro, siccome poi nella stesura soprattutto del romanzo era passato del tempo fra una prima parte e una seconda parte, ovviamente quando sono andata a rileggere la seconda non mi piaceva niente di quello che avevo scritto, no? Quindi vai, ricominci da capo. Comunque dicevo, è stato buffo perché stranamente io sono stata interpellata per scrivere, e questa cosa appunto abbastanza fuori dall'ordinario, e però mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché io avevo fatto il dottorato di ricerca in storia romana sulla, figurati, romanizzazione dell'Etruria interna, quindi il nostro territorio in questo periodo di passaggio fra il mondo etrusco e il mondo romano. Pensa a chi possa fregare qualcosa, credo nessuno. E invece mi chiamano, dice, dottoressa Sandrelli, dico sì, la casa editrice Castelvecchi. Sarebbe interessata, l'ha mai pensato di scrivere un romanzo storico? Allora io ho avuto l'immagine, sai, dei miei compagni di classe, ho detto, guarda questi simpatici buontemponi, no, che ti dicono, e quindi ho fatto sì, come no, cioè no, guardi, veramente, seriamente, abbiamo letto la tesi di dottorato, è interessante il periodo, se lei ci sembra una scrittura che possa essere, quindi sì, chiaramente sì, sono sdraiata, certo, sì, certo. Capito che era vero, e quindi ho lavorato un po' al contrario, perché in genere c'è questa grande, no, così, c'è questo impeto a scrivere e poi la difficoltà di trovare chi ti pubblica. In questo caso io avevo già l'editore, che un po' a scatola chiusa, devo dire, ha accettato questa mia idea di proporre come argomento una ragazza, una giovane donna etrusca, una sacerdotessa, una protagonista, quindi un po' particolare, in un contesto interessante che era questa Etruria cortonese, alla vigilia della battaglia del Trasimeno, quindi insomma,
beh, spettacolo,
sì, no? sì, come dire, si offrivano tanti spunti. Ovviamente è una narrazione che poi ha dei personaggi che sono assolutamente inventati, a parte Annibale che traghetta a un certo punto in certo. sfondo, insomma, però anche se tutti i nomi dei personaggi, le famiglie che ricorrono, sono tutti nomi che noi abbiamo sulla Tabula Cortonensis, che abbiamo testimoniato, quindi diciamo la parte storico-archeologica è assolutamente seria. La narrazione poi chiaramente è una storia e come tale
certo.
è assolutamente inventata, però ecco, se qualcuno di Netflix la volesse, no? far propria, io sarei felice.
Insomma. È un po' romanzata. Com'è?
Assolutamente sì, è chiaramente una vicenda plausibile, una vicenda verosimile, ma che non è esistita, insomma, certo. quindi, però, che avrebbe potuto, perché no?
Esistere. Senti, questa casa editrice che ti ha contattato, ma perché in un certo senso già ti conosceva un po'?
No, loro, da quello che ho capito, è una casa editrice romana, tra l'altro seria, che ha una linea che segue i romanzi storici, e quindi fanno un po' di talent scout, da quello che ho capito, cercando nuovi autori, in questo caso avevano letto le tesi di dottorato, disgraziati loro, cioè io continuo a dire che, vabbè, onore al merito, assolutamente. E quindi niente, però ti ripeto, probabilmente se non ci fossero stati questi mesi di nulla, di stop, in cui io veramente mi sono dedicata, la sognavo, cioè ormai era una storia che era diventata parte del mio quotidiano, certo. e che ovviamente all'inizio avevo immaginato in un modo, che poi va tutto in un altro modo, perché i personaggi poi si muovono in maniera del tutto autonoma. Ecco, alla fine è uscito nel 2021, quindi ormai sono un anno e mezzo, insomma, che è stato pubblicato. Funziona anche abbastanza bene, perché ha avuto un buon riscontro, sai, sono libri, non dico di nicchia, però insomma, ma ripeto, Netflix o chi per lui, se volesse, cioè sono storie che alla fine sono sempre tutti concentrati o sui vichinghi o sui romani, in realtà insomma, potrebbero trovare un filone nuovo.
Io avrei un'idea, se vuoi c'è una produzione cortonese locale. Indipendente, molto indipendente, che potrebbe tirare fuori qualcosa di interessante.
Se voi pensate che possano essere interessanti.
Se vuoi fare il salto di qualità a questo romanzo, sì. interpellaci.
Sì. Eleonora, solo anche a immaginare i personaggi del nostro film ambientati nell'Etruria.
No, imperdibile.
Imperdibile, imperdibile. Andiamo avanti con il prossimo disco. Oh, questo Danny, sicuramente avrai grandi ricordi qui. Ci ascoltiamo le Spice Girl con Wannabe. Yo! My lover, you have got to give. Taking is too easy.
She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine it all around, slam your body down and whine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
oh yeah, siamo tornati con le mitiche Spice Girls, Wannabe. Ci siamo ascoltati un disco del 1996, ovviamente dal primo album in studio, Spice. Danny, sono sicuro che hai dei ricordi interessanti.
Sì, piacevoli.
quali sarebbero? Dicene uno. No. Dicene uno.
Vabbè, insomma, tanto è andato in prescrizione, quindi...
Guarda la faccia, comunque, soddisfattissimo.
Sì, sì, anche il video lo ricordo molto bene, insomma... Vabbè, anche grandi momenti di giovanili, molto giovanili.
No, no, vabbè, comunque gli anni 90 sono stati... diciamo, è stato un'epoca...
Poi ognuno aveva la sua, come di preferita di Spice, quindi ognuno...
Sì, è stata un'epoca di transizione. Certo, c'era Leonora, potevamo mettere, che ne so, i Backstreet Boys.
Oh, era una boy band, per la par condicio. Una boy band, vabbè, comunque, ancora c'è tempo.
Comunque gli anni 90, stavamo dicendo, è stato un po' un momento di transizione, no? Di cambiamento, ovviamente da sotto tanti punti di vista, e quello musicale era uno di quelli, no?
In mezzo tra gli anni 80 e i 2000, sì, è stato secondo me un grande decennio.
Diciamo che gli anni 80 hanno un po' continuato nel filone degli anni 70, piano piano hanno mantenuto fino alla metà, poi dopo si è cominciato un po' a cambiare con la musica elettronica, poi finalmente siamo arrivati agli anni 90 in cui è uscito fuori questo pop, questo rock un pochino più diciamo commerciale, ecco, mettiamola così, la dance soprattutto, fino alla house, insomma, c'è stato tanti cambiamenti. Comunque le Spice Girls, diciamo, sono stati un po' un'icona pop.
Sì, un'icona pop, soprattutto un'icona pop proprio di quel genere, collegato alla Britpop.
Sì. Sì,
cioè anche. I Blur e Oasis, The Verve da una parte, nella parte rock.
Sì, c'era un po' la moda anche delle boy band, delle girls band, quindi questi gruppi di ragazze o di ragazzi che cantavano. Questa è stata anche un po' un'ondata che c'è stata, poi dopo si sono un po' sgretolati, ecco. Ma torniamo alla nostra Eleonora, intanto c'è la domanda, la prima domanda che è saltata, che dovevamo fare, che musica ascolti, Eleonora?
Allora, io sono onnivora, quindi veramente l'ascolto un po' di tutti e seguo anche, con mia figlia per forza, perché sennò facciamo i boomer necessariamente, gli artisti
più giovani,
quindi
non locali, ma di capire, di oggi.
Bisogna far finta di sapere, quindi poi dopo, vabbè, io amo i Queen, cioè amo direbbe mio marito, quelli seri, insomma. Poi amo la musica classica tantissimo, ovviamente, ma comunque ascolto un po' di tutto, quindi la radio è una delle situazioni che mi piace di più, proprio perché non sai quello che ti capita. e quindi hai anche modo di così di conoscere delle cose, no? Non sempre sentirti sempre il tuo disco, il tuo preferito, ma in qualche modo di cogliere anche delle novità.
Sì, è un po' un modo per, diciamo, per conoscere, condividere anche appunto stili e musiche che uno non conosce. Infatti la radio è diciamo, secondo me è fondamentale in assoluto, molto più della televisione, molto più di tanti altri mezzi di informazione, perché a parte un mezzo di informazione sincero, come
sì.
dico io, no?
Sì, sono d'accordo.
Ma soprattutto perché ti fa conosci appunto musica, stili, artisti, soprattutto alcuni programmi in particolare hanno questa peculiarità, quindi è importante. Allora, andiamo dalla nostra Eleonora, quindi il primo libro appunto di cui ci parlava è Il destino di Velia e... ecco, questa è una domandina che volevo fare, la feci anche allo scrittore dell'altra di qualche settimana fa, appunto all'Andrea. Tu quando scrivi appunto un romanzo, un libro, un racconto, quello che è, hai già la storia in mente, quindi tu prima prepari, pensi alla storia e poi scrivi, oppure vai piano piano, ti evolvi piano piano?
Allora, ti rispondo sull'unico romanzo che ho scritto, quindi va bene. Io ho cambiato moltissimo in corso d'opera. Allora, sapevo 2 o 3 capisaldi ce l'avevo, cioè da dove si partiva e dove forse sarei andata a parare, sì, ma nel frattempo sono cambiate diverse cose, quindi assolutamente seguo di pari passo, ma ti ripeto, secondo me a volte sono proprio i protagonisti che viaggiano un po' per conto loro, e quindi alcune cose che inizialmente sembrava funzionassero, poi non lo fanno più e loro ti portano da un'altra parte, quindi... Certo. Poi tra l'altro io scrivo questo da sempre, fin da quando facevo i temi al liceo, scrivo un po' qua un po' là, non scrivo linearmente, quindi salto di capitolo, mi vengono in mente delle cose, quindi ritorno.
Stai tranquilla, anche noi, anche nella vita quotidiana.
Sì, In più sai, in un romanzo storico il vero problema è mantenere sempre appunto attenti, cioè alto il livello di attenzione sul non dire coglionerie o comunque non scivolare su... magari dettagli che per lì ti prendono ma che non c'entrerebbero nulla, nello stesso tempo però tenere alto, come dire, la tensione narrativa.
Beh, giusto. Danny, accadde oggi?
Sì.
È il nostro momento.
Un grande accadde oggi.
È pronto, studiato.
Non credo che Carlo abbia la sigletta per l'accadde oggi, ma meglio Carlo, perché sennò gli diamo troppa importanza.
Allora, qui si va... in alto, molto in alto. Bene. Oggi nel 1978 il grande Reinhold Messner scala l'Everest, addirittura senza bombole d'ossigeno, ritenuto fino allora impossibile. Quindi non esiste
una prova di sopravvivenza, un po' come dire, ha rotto un po' la no, avevo paura, se continuavo avevo paura che lui mi lanciasse qualcosa sotto, meglio di no. Comunque, diciamo, ha infranto questo tabù, no? di appunto dell'ossigeno in alta quota, che il grande Messner è il numero uno. Andiamo avanti con la musica, il nostro lo Staschi di Radio Incontri, Carlo Lancia, posizione numero 3, Coolio, Gangsta Paradise.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night.
The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I
I'm a loped out gangster, set tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know.
Gangsta Paradise, il mitico Coolio. Questo disco del 1995 è diciamo che è considerato una delle pietre miliari dello stile rap, Danny. Eh?
Lo stile gangsta rap.
Gangsta rap, vabbè, giusto. Lui, lui è come il cacio nei maccheroni, sui maccheroni. Grandi Danny. Quindi questo disco, ne stavamo parlando poco fa, è stata la colonna sonora di un film sempre nel 95,
Di un'attrice che mi ha fatto sempre molto emozionare.
Sì, immagino proprio anche per la sua recitazione,
per la trama, sì. Esatto, l'intensità.
La mitica Michelle Pfeiffer. e appunto l'album di provenienza è omonimo al disco Gangsta Paradise. Coolio purtroppo è morto, comunque è stato un grandissimo rapper che noi ricordiamo con affetto, ecco, perché Boogie Nights, diciamo, sugli anni 90 ci spingiamo al limite sugli anni 90, però non spesso ci siamo arrivati.
No, ti voglio ricordare che un giorno ti proposi una canzone dei Red Hot Chili Peppers, I Gain Ground, che poi è una cover del grande Stevie Wonder, e lui mi disse: ma di che anno è? Del 1989. Togliele, troppo...
recente,
è troppo recente,
veramente eccessivo.
Manco gli avessi detto del 2009, no, esatto. dell'89, no, è troppo recente, toglila.
Vabbè, ormai siamo ci stiamo comunque, visto che stiamo un po' invecchiando e ci stiamo ammorbidendo su questo, sì. Magari tra 5-6 anni arriveremo agli anni 2000 come scaletta musicale, vediamo, ancora teniamo duro.
La vedo dura, bro.
Teniamo duro. Allora, salutone al nostro mitico amico Angelo Marco Menci, che ci sta ascoltando, lo salutiamo. Salutiamo anche gli amici Ron ed Elen Ceppetelli, che come al solito su Twitch ci seguono dagli Stati Uniti, quindi un caloroso abbraccio a loro, e poi a tutti gli amici che in questo momento si stanno facendo due risate in macchina, in FM, oppure in casa ci stanno guardando e ridono,
ridono con noi.
Ma allora, nonostante ascoltate le nostre bischerate, la precedenza va data sempre.
Ecco, bravo. Guidate
con prudenza,
con parsimonia. Torniamo alla nostra Eleonora. Allora, come ci si sente dopo aver scritto il libro?
È un parto. Ora voi
non abbiamo vissuto questo.
Esatto, non mi potete capire, ma veramente voi no, vabbè, a parte le battute, affidate, non è tanto un parto, è proprio affidate la vostra creatura, che non è più vostra, perché fino a che non la stampano, non la puoi bruciare, può non esistere, esiste nella tua vita, ma non, nessun altro la conosce. Nel momento in cui la fai uscire, non è più tua, perché poi ognuno che legge la interpreta in maniera diversa. Questo cambia. Io a volte sento anche dei commenti, comunque delle introspezioni alle quali io non avevo minimamente pensato, che però giustamente ognuno poi legge da solo. Quindi sì, è veramente affidare una tua creatura ad altri. Non so, che magari è la stessa cosa se fai una canzone o se uno fa un film, come avete fatto voi.
Infatti te lo stavo per dire, quando io ho scritto la storia, la sceneggiatura del film, che io la stessa cosa era in evoluzione, ogni singolo aspetto veniva cambiato scena dopo scena, in continuazione, no? Quando ho concluso e che poi abbiamo cominciato a girare, dopo cominci anche a farti delle domande: ma come lo recepiranno, come insomma, e questo sì, sì, è un altro discorso, cioè era la domanda che volevo farti subito dopo, cioè quando tu scrivi hai già in mente il pubblico a cui vuoi presentare la tua opera, oppure ecco, cioè che ne so, mentre scrivi cambi qualcosa perché dici forse questo qui per chi lo legge non è adatto, oppure tu lo fai e insomma.
Allora guarda, io ripeto, non lo so, perché ho scritto, è il primo e unico per adesso romanzo che ho scritto, quindi ho scritto molto di getto, anche se la casa editrice mette a disposizione comunque un editor che poi con me ha lavorato pochissimo perché fa un po' il lockdown, un po' io,
certo.
Appunto, vabbè, facciamo a me e va bene, ma no, vabbè, perché sai, mi fregio di saper scrivere abbastanza in italiano, certo, quindi insomma, tutte queste difficoltà ancora, certo, non ce l'ho, anche se chiaramente un editor non è, a parte le battute, ti aiuta anche nei tagli, nelle cose.
Beh, chiaro, chiaro.
Dici, quindi, guarda, non capisce niente nessuno di questa cosa, vabbè.
Certo.
Ti dà delle
dritte. Non lo so, nel senso che so che chi fa scuola di scrittura scrive anche immaginando già un pubblico, quello sì. Io no, francamente no, anche perché un romanzo storico di per sé ha già un pubblico che comunque è molto,
chiaro,
targettizzato.
Certo.
E quindi ho scritto veramente di getto, immaginando una storia e che insomma potesse interessare ora a quanti, e perché già la scelta di una protagonista femmina è sempre,
sì, sì,
così insomma un pochino azzardata se vuoi, ma io questa era l'unica cosa chiara che avevo fin dall'inizio, che sarebbe stata una protagonista, perché me lo domando e mi rispondo da sola, perché avendo come sfondo la battaglia del Trasimeno, quindi un momento molto delicato per il nostro territorio, perché gli Etruschi dovevano scegliere, questa è storia, se appoggiare i Romani o se appoggiare i Cartaginesi di Annibale, chiunque protagonista maschile avessi scelto avrebbe dovuto parteggiare.
Certo.
Invece una sacerdotessa no, perché la sacerdotessa, se Dio vuole, appunto è la voce della divinità e quindi in qualche modo libera.
Aveva un ruolo terzo.
Un ruolo terzo che poi appunto è il titolo del libro, cioè questo destino di Velia, che è un destino che lei esprime attraverso le visioni che ha della divinità, ma che sarà anche poi il suo personale.
Bello, bello. Beh, Danny.
Sì, quindi come lei ha detto, insomma, il pubblico, insomma, uno scrive e poi vivrà dentro qualcun altro, quindi anche, i nostri personaggi vivono dentro qualcun altro?
È una domanda, questa è una domanda alla Marzullo, secondo me.
A mezzanotte, io rifarei un po' più tardi.
Allora, Danny, aspetta, mandiamo il disco...
Ci riflettiamo.
Allora, il nostro grande Staschi di Radio Incontri lancia il prossimo disco, che sarà You Gotta Be Desiree.
Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. You gotta be wise.
But listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh. You gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough. You gotta be stronger. Stay together. All I know, love will save the day.
Ci siamo? Sì, You Gotta Be Desiree. Ora non so bene come si pronuncia il nome di questa cantante.
Desiree.
Desiree, io ho detto Desiree, ma non credo sia questo.
Desiree. Sembra un po' della chiara. Sì, però.
Questo è un brano del 95, ovviamente siamo fermi molto sulla metà degli anni 90, scritto da Desiree insieme a Ashley Ingram, che era già membro degli Imagination, per chi riconosce il gruppo, la grande band, no?
Illusion!
Ecco, benissimo, quindi,
siamo pronti, preparati.
Quindi chi aveva intenzione di scoprire che fosse l'Imagination...
Hai cambiato idea!
Comunque si classificò nella Billboard Hot 100, nella Top 5 negli anni 90, e il video di questa canzone, probabilmente perché la cantante è abbastanza, come dire,
corpulenta,
scenica, si posizionò in testa alla classifica VH1, che era il video più trasmessi del momento.
Sì, insomma. Mi ricordo anche MTV mandava a rotazione.
A rota,
no, rotazione. No.
Bene, utilizziamo una, come dire,
un linguaggio italico.
Italico, ecco, sì,
hai detto professionale.
Bene. Benissimo. Allora, Danny, abbiamo l'accadde oggi.
Sì, dai, ora dal momento poco serioso a uno serio, perché oggi. Nel 1982, nel Gran Premio del Belgio al Zolder, moriva il grande Gilles Villeneuve.
Ah.
Quindi un pilota forse il più amato dai ferraristi.
Sì.
Vabbè, la dinamica che praticamente nelle qualificazioni la sua macchina si impennò e andò a sbattere contro la macchina del tedesco Jochen Mass. Ah. E cappottò, quindi insomma morì.
Insomma, la perdita di un grande personaggio.
Un personaggio... Cioè, dopo penso sì, insieme a Schumacher, più amato dai ferraristi, ma tutti gli amanti della Formula 1.
Sì, in generale, insomma, gli amanti della Formula 1.
Perché lui proprio aveva uno stile di guida molto spericolato, non guardava quindi in faccia a nessuno e quindi emozionava chi guardava la Formula 1.
Appassionava un po' anche magari chi non era proprio un
figlio prediletto,
seguace della Formula 1 in generale.
Figlio prediletto del grande Enzo Ferrari, insomma, lo ricordiamo ancora oggi con grande
con affetto.
Sì.
Bene, grazie Danny. Torniamo alla nostra cara Eleonora. Eleonora. Allora, abbiamo appena appreso con piacere che i nostri amici americani Ron ed Ellen, che ci stanno guardando su Twitch, hanno appena... non so se adesso, comunque da poco, hanno ordinato appunto il libro di Eleonora, Il destino di Velia, quindi a nome di Eleonora e tutti, insomma,
grazie,
ringraziamo, grazie, questa è una bella cosa, facciamo quindi la nostra percentuale quando... pubblicizziamo, torniamo da Eleonora. Allora Eleonora, ti ho chiesto che come ci si sente dopo aver scritto un libro... Ovviamente mi ha detto è un parto, e quindi è una cosa molto abbastanza importante, ma c'è quest'ansia poi subito dopo che l'hai presentato, quindi che è uscito appunto nelle librerie o comunque anche online, si può ordinare anche online, tra l'altro,
sì,
no? Come sì, ha fatto loro.
Assolutamente sì.
C'è quest'ansia, magari da chi conosci, che lo leggi, dice, oh, wow, ho preso il tuo libro, nel conoscere magari...
Allora sì, per due ragioni diverse. Da una parte, chi conosci si è terrorizzato dall'idea che ti dica che, certo, non so, che non gli è piaciuto, che, oppure essendo un romanzo storico, di qualcuno che ti dica, ma guarda che lì hai detto una cosa che non è vero, io ho il terrore. Tant'è che prima di farlo uscire avevo comunque chiesto a due miei professori dell'università di dare un'occhiata, non tanto ovviamente alla storia, quanto... è così, che non ci fossero sfondoni, cose che magari dice, vabbè, nessuno se ne accorge, non è vero.
No, magari
comunque,
ecco,
per rigore, insomma. Oppure gli errori di battitura, gli errori che non sono tuoi, cioè le cose che purtroppo succedono e vabbè. E dall'altra parte invece quelli che non ti conoscono, che appunto magari... comunque tu offri una parte di te quando scrivi, sicuramente. Quindi, boh, è sempre bello da una parte, dall'altra un pochino... ansieggiante, sì, un pochino sì, però devo dire, fin qui ho avuto tutti i riscontri molto positivi, quindi, come dire, Velia se la sta cavando, e la brava Etrusca, giustamente, cioè, in più, sai, sullo sfondo c'è Cortona, io le due cose che volevo era appunto avere una protagonista femminile e nello stesso tempo in qualche modo lanciare la città etrusca di Cortona, quindi... questo scopo era raggiunto ed era un po' anche il senso della richiesta.
Quindi
della
non è solo il lago Trasimeno, ma da sfondo abbiamo anche Cortona.
No, il lago Trasimeno proprio lo vediamo da lontano, lo vediamo dalle colline. No, e anche perché, e qui è l'altra questione, la battaglia del Trasimeno è in qualche modo, come dire, un argomento che è sempre presente, ma di cui io non parlo, se non molto velocemente, perché anche lì non volevo essere agganciata in una questione di battaglie che non conoscono nelle dinamiche, non ho mai capito niente come funziona la strategia militare, onestamente. Poi si aprono subito le polemiche su dove è successa, no? 3 metri più qua, 5 metri più là, assolutamente no. Però è stato un episodio così dirompente per il nostro territorio che dal punto di vista, diciamo, di un romanzo si offriva troppo bene per poter essere evitato. Assolutamente tutto si svolge fra Cortona, una Cortona etrusca ovviamente, certo. Però anche lì immaginata sulla base dei ritrovamenti, quindi sulla base di quello che noi effettivamente possiamo con certezza dire che ci fosse nel terzo secolo, alla fine del terzo secolo avanti Cristo. E si svolge poi in altri due posti, a Bolsena, quindi intorno al lago di Bolsena, in questa isola sacra per gli Etruschi, e nel mitico Fanum Voltumne, che è questo luogo oscuro e non ben conosciuto, che gli orvietani vogliono che fosse Orvieto, quelli del lago di Bolsena vogliono che fosse più da loro, dove si vedevano tutti gli Etruschi, sì, e che comunque ha una forte connotazione sacra, che era un po' quello che serviva, insomma, al tutto.
Vabbè, bello, dai. Danny, ce lo vogliamo leggere anche noi, eh?
Dai, un capitolo a testa.
Poi mi interroga, dopo
no, scherzo, dai, lo leggiamo, perché leggere... è una bella cosa, fa bene.
Allora, prima di presentare poi l'altro libro di Leonora, andiamo avanti con la nostra carrellata musicale. Il nostro mitico DJ Carlo Lancia ci presenta la posizione numero 5, Dido con Thank You.
You call
Grandissimo il nostro Carletto Lancia, che ha dato una, utilizzando la mannaia, ha tagliato proprio il disco a metà.
Un'entrata alla Pasquale Bruno.
No, ha fatto bene, che sono troppo lunghe le canzoni, e poi noi dobbiamo parlare con Eleonora, certo. Dobbiamo dedicarci di più alla, alla nostra Eleonora.
All'Eleonora.
Però diciamo qualche informazione sulla mitica Dido, con la canzone Thank You. Ovviamente la canzone Z. Sta dormendo, sì. Ovviamente la canzone del fine anni 90, 1998, però non è uscita nell'album in quell'anno lì, bensì è uscita nel 2000. Per chi conoscesse avesse sentito la canzone nel fine anni 90, è perché è stata presentata come colonna sonora del film Sliding Doors. Bello. E quindi già è uscita prima come colonna sonora, poi successivamente come album Angel, proprio nel 2000. Quindi grande artista, una canzone meravigliosa. E noi torniamo dalla nostra Eleonora. Allora, Eleonora, hai delle abitudini particolari durante la scrittura?
Delle scaramanzie.
Stavo pensando, mangio, quello sì, sgranocchio, un sacco di roba. No, non mi pare, a parte forse... Allora, vabbè, nel caso del romanzo c'avevo il mio librettino portafortuna dove ho appuntato tutte le cose che mi venivano in mente, anche a casaccio. A un certo punto avevo perso il panico.
Sì, comunque ti dà un senso di sicurezza,
sì,
no?
Sì, mm-hmm. Perché poi, sai, allora... non è che fai lo scrittore di mestiere, che quindi fai solo quello, dovendo fare un sacco di altre cose, sì. Lavorando, stando certo. Proprio in giro, ti viene l'idea un quarto d'ora dopo, non te la ricordi assolutamente, quindi ho detto vabbè, segniamole. E quindi perso il librettino. Poi l'ho ritrovato nel grande ordine che invece contraddistingue lo scrittore.
Quindi il tuo, come dire, modo di fare, come dire, i flash che ti vengono in mente, riscriverli subito.
Sì. Alcune cose sì, addirittura anche sul note del telefono. Ma veramente, cioè, non ho esaurito. Però alla fine, se no, davvero, a volte, ti ripeto, mi è successo una volta di averlo proprio sognato, un dialogo. E dopo sai come i sogni, addio, come ti svegli.
Sì, dopo svaniscono, non si ricordano più.
Niente. Quindi ho cercato di appuntare quello che mi ricordavo. Va bene, e questo però serve anche perché poi ti rendi conto appunto che avevi appuntato delle cose che, di cui poi non hai assolutamente certo. Tenuto conto. E vabbè. Mentre per esempio per altri tipi, per la saggistica, insomma, lì è più una cosa un po' più regolare, un po' più seriosa, nel senso per forza, cioè prima una stesura un po' più... di getto, poi comunque c'è da fare tutte le verifiche.
Diciamo, in questo caso c'è più una strategia che devi seguire.
Sì,
perché...
sì, per forza, perché ma poi devi sempre, ogni cosa che scrivi, dalle note in giù, poi ha bisogno di tutta una parte, che è anche quella un po' più lagnosa sicuramente, però di controllo, di verifica, di attenzione.
Certo. Però partiva sempre comunque dalla tua esperienza scolastica, universitaria, che ti è data di supporto a poi quello che hai scritto.
Allora sì, assolutamente, io, come dire, ho la fortuna di aver studiato cose che poi mi sono veramente piaciute tanto, quindi io ho fatto il liceo classico, ho fatto lettere classiche, non ho sentito, nascevo grecista, proprio appassionata di letteratura greca, e poi nel corso però del lavoro, in questo caso diciamo andando avanti, mi sono ovviamente appassionata al mondo degli etruschi, però comunque questa componente classica, che è come la musica classica alla fine uno ce l'ha,
eh sì.
sì, è sempre stata comunque parte di me, indubbiamente. Poi dopo non so, ecco, cioè, con quali risultati ce lo diremo, però sì, io lo spunto grosso l'ho sempre preso da, comunque da quello che so.
Certo.
Che più o meno penso.
C'è una preparazione comunque di base, c'è, cioè, sì. Che allora, noi abbiamo qui, vedo, un secondo volume, un altro libro di Leonora, che si intitola La donna e il sacro nell'antichità, nell'antica Grecia. Ecco, questo, parlaci di questo.
Allora, intanto sono due titoli, no? Che uno è Velia, uno è La donna e il sacro. Non è che sia femminista, io
era la prossima domanda.
No, però mi sono resa conto adesso che ho detto. Però, per rispondere a quello che diceva prima Danny, effettivamente in questo caso La donna e il sacro nell'antica Grecia era il mio titolo di tesi di laurea nella preistoria. È rimasto lì, che mi piaceva un sacco come tematica, perché era una tematica che andava un po' di moda appunto negli anni lì, dove c'era questa riscoperta del mondo femminile, no? Di questa storia al femminile che non mi piace molto, detta così, però insomma, come dire, vediamola anche dal punto di vista, e quindi c'è le donne, certo, nel Medioevo, le donne nel mondo antico, eccetera.
Vabbè, ma è anche una cosa forse un po' più affascinante, meno scontata, no? Perché sì, normalmente sì, sono
sì,
sempre...
Poi alla fine è una componente importante. Certo. In questo caso, siccome io appunto, come dicevo prima, amo e amavo appassionatamente l'antica Grecia, digerivo e ho sempre digerito un po' male sto fatto che la culla della democrazia, cioè Atene, alla fine avesse nei confronti delle donne una considerazione pari a zero, certo, perché le donne sono come gli schiavi, sono come gli animali, cioè esistono in quanto mogli, madri, figlie di cittadini ateniesi, ma non contano, tanto che in tutti i rilevamenti demografici non vengono prese minimamente in considerazione, quindi non hanno diritti politici. E voi sapete che, voglio dire, in un mondo dove la polis è tutto, non avere diritti politici è l'equivalente di non esistere. E quindi mi sono sempre chiesta, ma queste donne però come la vivevano questa situazione? Cioè, è possibile capire se in qualche modo è una sensibilità moderna la nostra, che loro magari non vivevano con questa sensazione di dramma? E in più c'era un ambito che era appunto quello del sacro, in cui invece la presenza femminile è fondamentale, riconosciuta anche dal mondo maschile, e che probabilmente dava loro anche la sensazione di essere estremamente importanti proprio per la vita della polis, sia per ragioni ovvie di fisiologia, quindi del fatto che comunque sei tu che partorisci,
certo,
e che quindi la sopravvivenza della città poi è nelle tue mani, ma anche perché vengono considerate le donne in alcuni casi proprio il tramite indispensabile per la divinità, per far sì che la divinità possa non solo parlare con gli uomini, ma possa interpretarne anche i desideri, in qualche modo possa far avvenire o non avvenire delle cose. Certo. Quindi mi sembrava un ambito interessante, infatti poi alla fine oggi i tempi sono anche maturi per parlarne in maniera appunto non molto pesante. Il libro cerca di essere, è un saggio chiaramente, però cerca di essere abbastanza leggero, nonostante gli ovvi riferimenti classici, certo, chiaramente ai testi e tutto, però è molto discorsivo, nel senso che è una cosa che si legge tranquillamente. Mi piacerebbe che fosse letto anche nei licei, per esempio, perché dà una chiave di lettura che in qualche modo potrebbe essere interessante anche per gli studenti, però sai, i tempi sono sempre quelli che sono.
va bene, andiamo avanti con la musica. Ora c'è
un po' di ritmo, ora ci scaldiamo.
Ora abbiamo la star, una delle star della nostra playlist, ci ascoltiamo il grande Santana con Smooth.
Everyone, but you still little about it.
Eccoci tornati, grandissimo Santana. Qui stavamo appunto discutendo di questo disco che riporta Santana dopo quasi 30 anni in vetta alle classifiche, no? Vince 3 Grammy Awards, uno come miglior collaborazione vocale pop, uno come miglior disco dell'anno e l'altro come canzone dell'anno. Ovviamente 12 settimane in vetta alla classifica Billboard Hot 100. E, collaborazioni importanti, no? La voce che sentite del frontman, il cantante appunto Rob Thomas, Danny, grandissima collaborazione questa, eh?
Grande collaborazione, grande album dove sono presenti diversi singoli di successo e dove Santana si rimise in gioco con l'aiuto di giovani all'epoca artisti e uscì con un album strepitoso.
Eh sì, mi sembra
Supernatural. 1999-2000 più o meno.
Sì, Carlo ci lancia messaggi subliminali, il nostro Carlo.
Succedono cose strane tra la regia e lo studio.
Sì, sì, c'è un affiatamento.
C'è questo dialogo
subliminale. Ma neanche tanto.
E quindi, appunto, allora, faccio la domanda senza farci spoilerare, appunto, un po' il libro La donna e il sacro nell'antica Grecia di Eleonora. Siamo rimasti abbastanza interessati a come recepiva, appunto, la donna questa posizione, chiamiamola di inferiorità, ma forzata, perché comunque sappiamo benissimo che a quei tempi, ce l'ha detto Eleonora, la donna era vista solo come, diciamo, è brutto usare determinate parole, ma era la verità, cioè come quella che mette al mondo, esatto, i figli, sì, li tira su e chiuso, no?
Addirittura in città come Sparta nemmeno li tira su, cioè li tira su poi la collettività, li mette, ecco, a disposizione di...
Quindi
non un ruolo attivo, ma un ruolo secondario.
Un ruolo secondario. Allora, sto ruolo secondario, ripeto, già la mia nonna mi avrebbe detto che è relativo, no? Perché poi, capito, è buffa sta cosa, perché noi abbiamo, ripeto, una sensibilità molto attenta rispetto ad alcune tematiche. Se pensiamo anche al gender fluid e a tutto quello che succedeva nell'antica Grecia.
Sì.
Ti scontri subito con delle questioni che è difficile mettere sullo stesso piano, perché forse non ha nemmeno granché senso.
Certo.
Sono passati migliaia di anni, alla fine è vero che l'uomo più o meno quello è, però la percezione di alcune cose cambia. Mm-mm. Quindi le donne sicuramente si sentono molto importanti, perché comunque sono ben consapevoli del fatto che senza di loro non si va da nessuna parte.
Eh sì.
E questo resta. C'è un passaggio importante tra una cultura che era quella minoica più che altro, non dico di matriarcato, comunque di una consapevolezza di quanto fossero importanti le divinità femminili di riferimento, queste, la madre terra, insomma, che però ha sempre questo risvolto, ora uso una parola tecnica, ha sempre questo risvolto ctonio, cioè sotterraneo, cioè la vita è anche sempre, cioè anche sempre l'altra faccia della medaglia, che è la morte.
Certo.
E la donna è sempre stata vista come partecipe di questa cosa, il flusso mestruale, questo sangue che viene ogni mese, che ha sempre infastidito in maniera drammatica il mondo maschile, proprio perché viene considerato una manifestazione di qualche cosa che non si capisce.
Certo.
E quindi anche i filosofi straordinari come Aristotele, voglio dire, parlano sempre di ricondurre la donna a regola, dalla selvatichezza originaria, no? Quindi come se tu dovessi sempre essere riportata all'interno di una regola civile, mentre tu saresti portata naturalmente verso altro.
Certo.
Questo, e chiudo un po' il ragionamento, funziona perché poi alla fine torna anche comodo per la polis, soprattutto in quelle occasioni in cui la donna, come dicevo prima, diventa un ricettacolo fondamentale per il dio e ne interpreta la volontà, nel caso delle profetesse, nel caso della Pizia, nel caso addirittura delle Menadi, nel caso di queste donne che si invasano e addirittura, secondo la tradizione tragica, insomma, smembrano anche figli, no? E uomini, appunto, adombrando però dei rituali che di fatto sono rituali di passaggio molto spesso, così come c'erano per il mondo maschile, li possiamo pensare e immaginare anche per il mondo femminile. E l'ultima cosa, la città, perché poi ripeto, in Grecia si concentra tutto su quello che la polis vuole. La città organizza e struttura regolarmente feste femminili. Quindi feste che sono interamente dedicate alle donne, oppure feste nelle quali possono partecipare anche gli uomini, ma dove comunque l'attenzione va sul mondo femminile, e sono o feste in qualche modo riservate alle bambine, cioè una fascia di età molto piccola, quindi prima della pubertà, oppure sono invece riservate alle donne sposate, alle donne mature, alle donne che possono anche essere partecipi di misteri particolari. Certo. In questo caso quindi c'è proprio una sorta di cittadinanza cultuale che viene riservata alle donne, della quale io credo che loro fossero molto fiere, peraltro. Al di là del fatto che poi se tu sei, nel momento in cui sei sacerdotessa, nel momento in cui sei profetessa, nel momento in cui comunque rivesti uno di questi ruoli, hai immediatamente a quel punto un ruolo molto attivo nella politica, cioè nel senso che puoi partecipare agli spettacoli, puoi andare in tribunale, puoi godere di una certa autonomia, ma e la cosa interessante è questa, finisce perché sono tutti incarichi che non hanno niente a che fare con la fede, niente della religione greca ha a che fare con l'ortodossia, ma è soltanto appunto liturgia, cioè soltanto un incarico che serve per la polis e che quindi dura nel tempo, del quale renderai conto e finito il quale torni in casa. Anche qui, e poi la chiudo, in casa però tu sei regina, e anche questo cioè, va un po' detto, nel senso la famosa regina della casa, che oggi fa sorridere, nel mondo dell'antica Grecia era questo, cioè la donna, la padrona di casa è padrona, nel senso che governa, amministra tutte quelle che sono le risorse, compresi gli schiavi, e nessuno le chiede conto di questo. È proprio fuori di casa che non comanda niente, o perlomeno ecco.
Però dopo, quando si rientra a casa si fa i conti.
Esatto, poi sai...
Le quattro mura comando io, poi fuori comandi
vediamo,
Teo.
Vediamo.
Quindi io praticamente adesso, a oggi, sono in inferiorità in questo momento, perché fuori siamo pari, in casa comanda lei.
È chiaro. Quindi, poi aspetta che cresca l'altra.
Ecco. Andiamo avanti con il prossimo disco, adesso ci ascoltiamo sempre un altro bel disco, Danny. Oggi è una bella selezione, i New Radicals con You Get What You Give. Oh Yeah, bentornati, bentornati, ci siamo ascoltati un altro grande disco fine anni 90, 1998 per la precisione, You Get What You Give dei mitici New Radicals, che sarebbero un gruppo, non so se sono sempre in attività Danny, onestamente, comunque è un gruppo statunitense che, come diceva il buon Danny, hanno fatto questo bel singolone, poi tutti a divertirsi, tutti a prendersi un bel birretta, una bella birretta,
diciamo un momento di gloria, e poi ognuno per fatti suoi.
Fatti suoi. Vabbè, no, ragazzi, io
che succede?
Condivido alla fine.
Accadde oggi, Danny.
Accadde oggi
la macchina del tempo di Daniele Ferri.
Allora si torna molto indietro. Allora nel 1898,
quindi l'8
marzo del 1000 si torna indietro nel tempo anche nell'attualità. 8 maggio 1898 nasce a Torino la nostra Serie A. Però come formato che noi tutti conosciamo è dal 1929.
Sì.
All'epoca c'era già la Serie A, ma era formato a gironi.
Ah.
All'italiano, quindi eliminazione, e le squadre erano appena 4.
Ah,
okay. Ma la cosa buffa che erano
2 di Torino.
No, su 4 o 3 erano di Torino. Allora, c'era, vabbè, il Genoa, quindi lo storico Genoa che era tornato in Serie A, quindi glorioso Genoa. Poi c'era l'Internazionale Torino, che non c'entra niente con l'Inter. Poi c'era la Torinese e la Ginnastica Torinese. No, di tutte queste, di queste quattro squadre, indovina chi ha vinto? Il Genoa. No. Giocata a Torino, tra l'altro.
Giusto.
Vabbè, insomma, non credo che...
Che fantasia,
Non penso che a Torino l'abbiano presa bene quel momento.
No.
Allora, torniamo alla nostra Eleonora, quindi molto interessante Danny oggi, ci ha portato a fare questo salto molto molto indietro nel tempo. Però è stato bello perché comunque nel primo volume si parla anche molto di Cortona, e su questo, soprattutto sul secondo, quindi la donna e il sacro nell'antica Grecia, ci si concentra molto sulla figura femminile, anche nel primo,
sì.
Però il primo è ambientato più dalle nostre parti, quest'altro invece ripercorre un momento particolare. Scusate, lo voglio leggere in diretta, -7.
Tira ora e poi chiudi con musica.
Tira ora e poi chiudi con musica.
Con musica.
Non magari cosa significhi tira ora, ma comunque.
Ti devo dire.
Però vabbè, dai.
E comunque, ecco, dicevo, bello approfondire su questo volume appunto lo status della donna, no?
Sì.
In generale nella società dell'epoca.
Esatto.
Questa è molto... È molto interessante. Che stai per dire?
Aiuto.
No, questo momento di serietà, allora sono emozionato, sono riuscito a farlo. Grazie, Eleonora.
Tornerò. Ma sai che tra l'altro notavo, ora faccio una cosa colta, che in questo confronto abbiamo anche beccato due situazioni completamente diverse, perché la donna in Etruria è una donna indipendente, è una donna che è quasi paritaria rispetto al mondo maschile. E quindi era la differenza che tutti notavano quando venivano in Etruria, che non a caso era anche quello per cui ci prendevano in giro, sentici, perché io etruschi siamo. Quindi tutti i greci, ogni volta che arrivavano a banchetto dagli etruschi e trovavano le matrone, le mogli, quindi a banchetto con i loro mariti, vivevano questa cosa come impossibile, come insostenibile. Le donne etrusche possono avere denaro, possono essere imprenditrici, possono vivere una vita, diciamo, paritaria rispetto al mondo maschile. Questo non significa niente, non significa, ripeto, matriarcato, ma rispetto all'antica Grecia, e ripeto, a questa idea che noi abbiamo della Grecia come la culla della democrazia e della filosofia, è interessante, cioè eravamo avanti anni luce.
Eh beh, certo. Comunque è vero, hai fatto questo bel confronto. Ma senti, Eleonora, ma... Un'altra domandina marzulliana anche questa. La linea che divide un lettore da uno scrittore è grande? Cioè, uno che legge, faccio domanda un po' più semplificata per tutti quelli che ci ascoltano, uno che legge molto,
sì,
molto, ha più facilità nello scrivere, quindi nel dilettarsi nella scrittura di un romanzo, di un qualcosa, oppure comunque è sempre, insomma... È difficile lo stesso.
Guarda, una domanda interessante. Credo che sia difficile lo stesso, perché anzi quando leggi tanto è molto più rischioso dire, cioè è molto più difficile, credo, dire qualcosa di tuo, perché hai tante informazioni, tante contaminazioni, come quando fai musica, no? Se ne devi sentire tanta, secondo me, perché è giusto che tu ne senta tanta, certo. Però poi serve un momento tuo per poter essere una voce, una voce in qualche modo autonoma. Però
quindi le velleità dello scrivere, o ce l'hai o non ce l'hai, al di là se
secondo
sei un grande
sì.
lettore o no.
Soprattutto per esempio i ragazzi molto giovani che scrivono non sempre sono grandi lettori, a volte ci arrivano per in seconda battuta. Certo, più leggi quello meglio è, a prescindere.
Vabbè, chiaro, certo.
A prescindere.
Però insomma, bene, sono contento. Oggi siamo molto felici, ringraziamo tantissimo Eleonora. Senti Eleonora, dove possiamo trovare questi libri?
Allora, li potete trovare, penso che la cosa più semplice sia online. Comunque sono in tutte le librerie, se non li trovate li potete ordinare perché sono in distribuzione.
Quindi online facilissimo, sì, insomma, sì. Anche su Amazon, su tutte
anche
le piattaforme.
Il destino di Velia di Castelvecchi, La donna e il sacro dell'antica Grecia di editore Gambini, ma
benissimo.
Li trovate da tutte le parti, dobbiamo fare un incubo lì.
È un incubo, veramente, un incubo. Allora, Danny, fai saluti finali, poi così io ricordo una cosetta finale per il nostro Marco.
Allora, ringrazio Eleonora, noi vi salutiamo e insomma vi diamo l'appuntamento al prossimo lunedì.
Bene.
Un abbraccio.
Benissimo. Eleonora, vuoi salutare qualcuno?
Ma è stato fantastico essere con voi, quindi quando volete io torno, grazie.
Benissimo.
Davvero.
Ma ce lo dicono in tanti, io non so qual è il nostro segreto.
Allora, ringraziamo tantissimo Eleonora, ci ha fatto piacere, ha dato questo tocco un po' artistico alla nostra, nostra puntata musicale. Grazie a Carlo Lancia, grazie a Marco Pieroni, grazie a tutti. Volevo ricordarvi che dopo di noi c'è Film alla radio, esattamente alle 21, è un programma molto carino di Marco Pieroni, che affronterà stasera Vertigo di Hitchcock, quindi La donna che visse due volte.
Molto a proposito bello. Dell'argomento femminile,
visto che siamo
in tema siamo.
Sì.
Allora ci ascoltiamo in chiusura i grandissimi Smash Mouth con All Star. Thank you.
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on.